Ciao Fabio.
Ciao Roberto, hey.
Hai visto? Eh
Hanno beccato Putin col sorcio in bocca.
sì, stavolta sì, era abbastanza ovvio, anche se c'è chi è documentatissimo su tutto quello che può consentirti di negare, di costruire delle storie incredibili pur di negare l'evidenza, però adesso abbiamo la prova, cioè uno dei responsabili dell'avvelenamento di Navalny, no? Si chiama così, che è l'oppositore, per chi ci ascolta, è il principale oppositore di Putin. Che è stato avvelenato qualche mese fa ormai, mentre tornava in aereo da un comizio e poi ricoverato in Germania per cure e da cui sta uscendo faticosamente, è stato avvelenato dai servizi segreti russi per ammissione dell'autore che è stato messo in trappola da una telefonata finta fatta dallo stesso Navalny.
Esatto.
Che ha finto di essere un suo superiore, una specie di come la zanzara quando in intervista, no, fare finte. Sono caduto, questo è caduto nella trappola e per 4 minuti ha raccontato tutto, come hanno fatto, perché, per come, e come si è salvato, per fortunosamente, perché il pilota è atterrato immediatamente e ha consentito di salvarlo, cosa non prevista, evidentemente, volevano ammazzarlo. È una cosa incredibile.
L'avevano addirittura prevista, avevano messo una dose un po' superiore per tener conto, insomma, dei tempi del possibile atterraggio di emergenza e che comunque, insomma, l'atterraggio è avvenuto in tempi più rapidi di quelli previsti, per cui è riuscito Navalny a salvarsi, insomma, ad arrivare vivo in ospedale. E la cosa più così divertente nella tragedia è che gli avevano messo questa gente Nervino
Nocioc, no, scusa.
sì,
Nelle
nelle
mutande.
mutande, praticamente. Quindi ci sarà una nuova funzione o una nuova dell'allocuzione pararsi il culo, perché
La cosa significativa è che è solido, gli hanno messo solido in granuli, si è sciolto col sudore, evidentemente con l'umidità. E questo indica, da quello che ho letto qualche report, indica che stanno sviluppando questo, perché una volta non esisteva in forma solida. Quindi stanno continuando le sperimentazioni sulle armi chimiche, cosa vietata dalle convenzioni a cui la Russia stessa ha aderito. È una storia veramente squallida, al di là della tragedia, no? Cioè, questi vanno in giro a ammazzare la gente, non ci riescono. E si fanno beccare così come non sono più i segreti di una volta.
Beh, sai,
Non è più la GPU che conoscevamo.
sì, ma la cosa strana è che l'America e tutti gli altri paesi occidentali sono stati zitti.
Anche
Le
questo.
televisioni italiane, per esempio, non è stata minimamente data la notizia.
Anche questo.
Ma sai, quando hai uno, il presidente della RAI, che era uno che lavorava per la televisione russa, questi sono i risultati. Poi dice che in Italia c'è una libertà di stampa. Semplicemente. Sulle
In
TV
Italia non c'è la stampa, non c'è.
c'è un carico Putin, men che meno. Poi, diciamo così, ci scandalizziamo di Orban, giustamente, per carità. Ci scandalizziamo di Orban, dei polacchi, compagnia bella, e abbiamo in casa un esempio lampante dell'abolizione di qualsiasi informazione minimamente non condizionata dalla politica, dagli interessi, dagli affari di Berlusconi o
Sì. E non ci sono state notizie, non solo in Italia, però, perché da quello che so, questa cosa ha avuto pochissima
sì, ma
rilevanza. Ma
in altri tempi
anche
cioè almeno la Merkel che fa tanto la buona, che si erge a paladina dei sacri principi e dei diritti inviolabili, non mi sembra che abbia dato molto risalto alla faccenda, almeno forse perché qui in Italia appunto non se ne parla, forse non mi è chiaro quanto in Germania sia stato montato lo scandalo, però.
Beh, io un pochino lo sbircio la stampa tedesca e anche quella inglese, e quindi no, non ci sono grandi notizie, come non c'è stata tanta rilevanza neanche per una notizia ben più impressionante di questa, è quella che delle conclusioni della commissione d'inchiesta sull'abbattimento dell'aereo della KLM in Ucraina, che è certo che è stata provenuta il missile dalle forze armate russe, e questa notizia è stata sui giornali un giorno, notizia che altrimenti avrebbe occupato per mesi l'informazione, un giorno e poi è sparita. Ma tutto quello che riguarda la Russia è trattato in questo modo. Tu, per esempio, non so se tu l'hai notato questa cosa, parliamo di un anno fa anche più.
Sì, ma poi un giorno, ma non, sai, tra i titoli di una parte, un giorno ficcata nelle pagine interne della politica estera, insieme alla visita, che ne so, del presidente.
Sì, sì.
Ma il presidente non c'è in Marocco, qualche ministro degli esteri di un paese minore, in Italia, questa è la rilevanza che viene data a, dovrebbero essere, insomma, una gravità assoluta.
Sono estremamente gravi. C'è un'altra cosa da dire su quello, lo stesso vale per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, tra l'altro, sono, c'è un'altra cosa che viene dalla Russia, sono in sotto attacco informatico da aprile, se non sbaglio, molte agenzie governative, e o non se ne sono accorti, oppure se ne sono accorti non hanno dato nessuna notizia. Anche questo è incredibile.
E anche questa non è stata granché riportata dai media italiani, è stato così letteralmente 10 secondi en passant su un telegiornale della sera, un paio di titoli neanche in posizione, diciamo così, di grande risalto, e finita là. Non sembra che a livello politico queste notizie spostino più di tanto. Lo stesso anche in America, poi, insomma, dovrebbe essere una specie di oltraggio, no? Per l'orgoglio nazionale. Invece ne parla Pompeo, ma siccome Pompeo è il ministro di Trump, poi tutti gli altri media non danno particolare seguito alla notizia. Mentre quando si raccontava la balla che i servizi russi avessero craccato, insomma, fossero entrati in possesso delle mail di Hillary Clinton, questa storia ha tenuto banco per settimane.
Questa non è una balla, questa è la realtà. È vero che
non si è mai accertato, non si è mai accertato. I democratici non hanno mai dato il loro server all'FBI.
No, questo è vero, però è certo che le mail sono state trafugate dai servizi russi, che poi li hanno passati a WikiLeaks. Questo
è non si sa. Questo è una, diciamo così, è il risultato di un'indagine che ha fatto una società specializzata, ma pagata dai democratici, tra l'altro una società con qualche scheletro nell'armadio, due pakistani, insomma, una faccenda particolarmente poco, insomma, affidabile. E questi hanno detto, sì, sono stati i russi, ma l'indagine vera non c'è mai stata. E tra l'altro poi la Clinton aveva queste mail su un server privato che non doveva avere, cioè lei ha violato la legge.
Questo è un reato tra l'altro molto grave, certo, lei non doveva averli in questo server, ovviamente le aveva per nascondere, immagino.
Sì, faccende su, lei diceva che insomma erano questioni private, ma il segretario di Stato
non ha questioni private, ovviamente.
Ne ha, manco quando prende il cappuccino, è una questione privata. Quindi, certo. Lì era una violazione, così, delle leggi, quindi era un reato penale, tra l'altro era un reato penale che aveva commesso anche Obama, perché aveva risposto alle mail della Clinton che venivano da un indirizzo non criptato, ma non protetto dal dispositivo di sicurezza dell'intelligence americana, e poi vabbè, figlio tutto in cavalleria, perché non si è voluto procedere a norma di legge, ma la verità è che quello di quello scandalo, appunto, di quello delle presunte violazioni al server della Clinton, si è parlato per tanto tempo e insomma si è montata tutta una storia. Questo che è 10.000 volte peggio, okay? Quindi c'è un'indagine, una.
Ma di questo si è parlato poco durante la campagna elettorale. Vabbè, ma questo è abbastanza logico in un paese in cui la stampa è chiaramente orientata in senso a favore dei democratici. Non c'è da stupirsi di questo. Però sì, è durata poco. Devo dire che in realtà anche le notizie su come sono arrivate quelle mail, secondo me, non sono girate molto e non sono neanche state mai chiarite, perché non si voleva chiarire.
Assange dice che non c'entrano i russi.
Cosa vuoi che dica?
Non è affidabile.
Era ancora lì quando lo diceva, poi l'hanno sbattuto fuori, ma era ancora lì, protetto. Insomma, dai. È abbastanza logico che sia stato quello. I russi hanno la capacità di fare queste cose e la stanno dimostrando. Era nell'interesse loro, era ospite lì. Adesso non è che per forza le cose. Queste non sono prove.
Sono in dubbio, però insomma.
Le mie non sono prove, sono solo illazioni, intendiamoci, però sono abbastanza ragionevoli, abbastanza verosimili. Ma in ogni caso, non è questo, è proprio che. E adesso, dopo mesi e mesi che sono sotto attacco, questa America che voleva essere great again, si accorge dopo mesi di fronte a un attacco che pare essere veramente molto molto capillare, quindi soggetto sicuramente suscettibile di essere scoperto abbastanza rapidamente, visto che hanno infiltrato dappertutto. Putin ha questa capacità, sia in termini di comunicazione, la Russia, insomma, sia in termini di capacità tecnica e anche in termini di massa di manovra, cioè il numero di persone necessarie per queste cose non è piccolo, e loro le hanno e lo stanno facendo abbastanza bene, mentre il controspionaggio russo, lo spionaggio russo sembra essere assolutamente, cioè questi si fanno scoprire da una finta telefonata, è una cosa incredibile, proprio scarsa qualità. Ho letto
Sono dei baluba, se è vero.
Sì, sì, ma pare di sì. Quelli che hanno fatto l'attentato a Salisbury
li hanno beccati
come dei fessi, con la loro patente, con i loro documenti, con i loro passaporti, con i viaggi aerei intestati a loro, delle cose veramente da mentecatti, da dilettanti. Leggevo che è una tattica dello spionaggio russo, che adesso non è più affidato ai professionisti, ma è affidato a mercenari. In altre parole, ti uso per una missione e poi ti scarico. Non ho più bisogno della qualità, ma se anche mi scoprono lo stesso. E forse su questo Putin ha ragione, lo scoprono e non succede nulla. Come tante altre cose che succedono in Italia.
Io immagino che la piattaforma Rousseau alle prese con gli hacker russi, tu ti immagini? Te la perforano in 12 nanosecondi. Cioè, tutte le mail di Maio, di Conte, figurati. Leggono
poveretti perché
TV e canzoni, ecco.
Poveretti perché deve essere non deve essere un gran godimento leggere le email di questa gente. Stanno combinando delle cose favolose in Italia, no?
In che senso?
Beh, la volta scorsa parlavamo dei gazebo a rotelle. Adesso con i vaccini vedremo come andrà, perché ci sono già i primi segni di totale inefficienza. Ho letto che hanno comprato delle siringhe a un prezzo che è 4 volte quello che puoi avere ordinandole su eBay in confezioni da 10, e ne hanno ordinate 60 milioni a un prezzo più alto.
Secondo le migliori tradizioni del Servizio Sanitario Nazionale, anzi, sono solo 4 volte, vuol dire che sono cavate a buon mercato, di solito.
Sì, Arcuri è riuscito a risparmiare.
20 volte, no? Pagano 10-20 volte il prezzo che sarebbe giusto, insomma, il prezzo di mercato. Ma io ti dico, guarda, questa pandemia, io non... vaccino, adesso dice che faranno 1 milione di vaccinazioni al giorno, e se così,
un milione di vaccinazioni
al mese, quindi se così fosse, hai capito, ci vogliono 60 mesi,
che sono anni.
È la grande organizzazione logistica. Oggi Mattarella ha detto no, ci vorranno i militari, insomma, affideremo a loro il compito. Staremo a vedere. Io credo che il 27, così tanto per fare un po' di public relations in tutti i paesi dell'Unione Europea, cominceranno le vaccinazioni. In Italia vaccineranno una decina di persone, faranno le fotografie e poi Dio provvede.
E ti prenoti.
Sì, ma figo.
Con un centralino, no?
Sì, esatto. Puzzle.
immagino già. In realtà non c'è bisogno di vaccinare tutti, perché è chiaro che quando hai vaccinato le persone esposte, quando hai vaccinato le persone a rischio, è già fatto,
sarà sì, qualche milione di persone. Quantomeno non hai l'ondata di emergenza nelle terapie intensive, ecco. Lasci fuori quelli che hanno pochi sintomi, oppure che non hanno bisogno di andare in ospedale a farsi curare. Quindi già quello è un grosso sollievo. Ma io adesso mi sono reso conto del perché l'epidemia in furia senza controllo, perché è capitata l'esperienza personale, cioè mia figlia che è in classe con una coppia di bambini che è risultata positiva, quindi hanno chiuso la classe, hanno iniziato la DAD e tutti i bambini li hanno mandati a fare i tamponi. No. Ma ci hanno messo 2 o 3 giorni, altri 2 o 3 giorni poi per sapere l'esito dei tamponi. Nel frattempo i genitori il tampone non lo hanno fatto, i fratellini e le sorelline non hanno fatto il tampone. Grazie al cielo sono risultati quasi tutti i bambini negativi, quindi non c'è stato un focolaio. Ma se invece ci fosse stato il focolaio, se avessero contagiato i compagni di scuola, i compagni di scuola avessero contagiato in famiglia i fratellini, i genitori, che a loro volta lavorano, vanno sugli autobus, incontrano gente, eccetera, eccetera, o i nonni, capito? Se ne sarebbero accorti dopo una settimana.
Che per il virus è una
settimana. I tamponi in Italia è una, diciamo così, è assolutamente inadeguata, ma è una cosa da criminali, perché se tu riesci a capire dopo una settimana se hai un focolaio o meno, vuol dire che non controlli nulla.
Controlli nulla. In una settimana quel focolaio si è esteso.
Ma allora, ma infatti io non mi rendevo conto, vedevo un po', però quando lo vedi di persona e capisci che le ASL sono assolutamente inadeguate a gestire anche la raccolta di acqua minerale per la mensa, che di tamponi non ce ne sono, che per avere i risultati dei tamponi si aspettano giorni, e dici, bene, hai voglia a fare il lockdown? Hai voglia a fare il lockdown? Proprio una misura che testimonia, una misura rozza, che testimonia la totale incompetenza, ma incompetenza criminale di chi sta al governo. E poi a scendere le regioni, le ASL, i direttori, i burocrati vari.
Però arriva anche a rotelle.
Hai capito? I vari ranieri guerra, i pezzi grossi dell'OMS erano in combutta col governo per nascondere le porcate che hanno fatto, le inadempienze, l'inesistenza del piano pandemico, l'incapacità di reagire ai primi focolai, l'incapacità totale di capire qual era la situazione e di farvi fronte. Questo poi un giorno bisognerà aprire le inchieste.
Ci vorranno in Norimberg.
Totalmente assurda questa cosa che un funzionario dell'OMS non può andare a testimoniare perché ha l'immunità diplomatica. Ma di che stiamo parlando? Questa è una menzogna. Io sono stato funzionario in un'agenzia delle Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, ma nessuno ha mai ventilato che un funzionario del Fondo Monetario Internazionale non potesse andare a testimoniare da un magistrato. Ma che stanno dicendo? L'immunità.
L'immunità sarà sui reati, no? Non sul fatto di quello.
Che riguardano il fondo. Cioè, se tu sei in missione per il fondo, non ti possono arrestare, chiaramente.
Certo.
Ma non è che se tu commetti un reato o sei testimone di un reato commesso da qualcheduno nel governo o in altre parti, non puoi andare a testimoniare. Ma che stiamo dicendo? Queste sono cose veramente... E nessuno, anche la stampa d'opposizione, si è preso la briga di verificare questa totale panzana, e il Ministero degli Esteri dovrebbe dire non c'è assolutamente alcuna immunità diplomatica che impedisca la testimonianza di fronte a un magistrato per reati gravi. Vabbè.
Ci saranno in Norimberga per questo, forse.
Speriamo che a Bergamo li chiodino. Però sta magistratura, come al solito, va a rilento, dormono, stanno lì a...
Ma figurati, cosa gliene importa. Va bene, tu devi andare.
Vado, ti saluto e buone feste. Buone feste a chi ci sta ascoltando. Mettete il like, commentate e date la risposta se volete intervenire.
Esatto.
Ciao.